Memorie di prigionia. Autore Carniel Siro. Lettore 2444 Vecchiato Sandrino. Carniel Siro, nato il 25 settembre 1925 a Ogliano, frazione di Conegliano, Treviso, terzo di cinque figli di un calzolaio. Nel 1945 è emigrato in Francia, Svizzera e successivamente in Argentina. Ha lavorato come pittore edile e restauratore. Ha due grandi passioni e sono il canto lirico, che coltiva ancora oggi partecipando a concerti, e la pittura, con una produzione di diversi quadri a olio e acquarelli con i quali ha partecipato a diverse mostre. Questa è la storia di un uomo sopravvissuto alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, passando attraverso l'esperienza della lotta di resistenza partigiana e le sofferenze in un campo di concentramento nazista. È bene che queste storie siano ricordate e conosciute dalle nuove generazioni, per sapere fino a che punto può giungere la ferocia dell'uomo cosiddetto civile e quanti sacrifici è costato a molte persone ricostruire un'Italia migliore. Tony Zamengo. File 1, pagina 3. Introduzione. Voglio raccontare come posso, prima che la memoria se ne fugga via, la storia della mia prigionia. Avvengono tanti fatti in tempo di guerra che sembrano inconcepibili nella normale vita di uomini. Eppure io li ho passati e ho la fortuna di poterli raccontare. Tanti altri, come me, no. Sia stato l'aiuto di Sant'Antonio, una medaglietta che ho sempre portato al collo, sia stato l'aiuto del mio angelo custode o semplicemente fortuna, questo è un mistero. Io ora non porto odio contro i miei aguzzini delle SS, che me ne hanno fatto passare di tutti i colori, ma uno sbalordimento per essere arrivati fino a certi limiti, questo sì. Pagina 3. File 3. Pagina 5. Memorie di prigionia. Settembre 2000, Conegliano Veneto. Venni chiamato alle armi a soli 17 anni il 4 novembre 1943 nella caserma Cadorin in via Feltrina di Treviso per 3 mesi. Ci preparavano senza sosta con istruzioni di guerra per il fronte di Cassino. Le giornate erano piene di esercizi, di percorsi di guerra a velocità sostenute. Salivamo le corde, saltavamo i fossati pieni d'acqua. Era duro, ma il mio fisico era scattante e forte. Avevo un caro amico, Foltran Giuseppe, che non era fatto per questi esercizi, e alle volte, dopo aver fatto il percorso di guerra, nel salto della fossa con acqua saltava sempre dentro. al mattino ci davano il pane tedesco, quello scuro, chiamato oggi integrale. Ed io, per il mio plotone, ero il fornitore. Ogni plotone era comandato da un tenente italiano e un ufficiale tedesco. Questi, quando vedevano che noi gettavamo nei lavatoi il pane con la muffa, il giorno dopo, invece di un filone di pane che era per 4 persone, ce ne davano mezzo soltanto e doveva bastare sempre per 4 persone. Allora, con la fame di gioventù e con la ginnastica giornaliera, ben si guardava prima di buttarlo via. E anche se era un po' acido, era buono ugualmente e si dormiva un po' meglio. Una notte mi scambiarono per scherzo gli scarponi. Mi ritrovai con 2 sinistri e all'appello, alle 7 del mattino, mi misi proprio in prima fila con gli scarponi in spalla e con i calzini bianchi ai piedi. Il mio tenente mi vide e mi insultò. «Cretino, come ti fai fregare in questo modo? Vai nell'ultima fila, di corsa! Ti darò 2 giorni di prigione!» E io ero peperino nel rispondere per difendere le mie ragioni. Di conseguenza ero spesso in prigione. Non mi andava proprio giù. Un giorno, ritornando dal percorso di guerra, il tenente disse: «Ora vorrei uno che canti bene. Chi ha una bella voce?» Tutti silenzio. Ma il mio amico Beppi disse: «Siro, signor tenente!» Questi rispose: «Ah, sempre tu!» E disse: «Intonami Facetta nera!» Io risposi: «Non la so, non me la ricordo!» Il tenente disse: «Come? Non l'hai imparata a scuola? Guarda che ti faccio fare 10 giri nel percorso di guerra!» E io, subito pronto, risposi: «Faccia quello che vuole!» Allora il tenente disse: «Fuori! Anche il tuo amico Giuseppe! Per 10 giri pure lui ti farà compagnia!» Tutto filava liscio. Ma poi Beppi, nel 6° giro, non riuscì a saltare il fossato con l'acqua. A me dispiaceva tanto. Lo aiutai a tirarsi fuori e ci sedemmo. Lui si levò tutti gli indumenti e rimase in mutande. Il tenente ci diede 10 giorni di rigore e così la libera uscita alla sera era saltata. Però, come si suol dire, Dio vede e provvede. Un altro tenente di un'altra compagnia ci chiese come mai non uscivamo la sera. Noi gli raccontammo il fatto. «Vediamo», disse, «datemi la vostra parola di soldati e io vi faccio uscire. Però 10 minuti prima delle 9 dovrete essere in caserma, altrimenti vi castigherò per bene anch'io». Un altro giorno, ritornando in caserma dopo la palestra, siamo arrivati in ritardo perché il tenente voleva farsi bello di fronte ai suoi superiori e ci lasciò con poca pasta. Reclamai al tenente. Non l'avessi mai fatto. Mi diede una mestolata in testa. Il tedesco mi chiese: «Cosa è successo? Perché tenente fare questo?» Allora Io gli spiegai e lui rispose: «Voi italiani non sapere regolamento di caserma, perché foglio essere interno porta, dove scritti come comportare superiore con soldati e viceversa». Io andai a leggere e poi feci le mie lagnanze con il maresciallo, che venne immediatamente giù con me alle cucine e disse al cuoco: «Subito una marmitta al fuoco e sia di esempio a tutti i soldati e ufficiali». Poi si rivolse al tenente e gli disse che più tardi gli doveva parlare. Se prima ero una spina, per lui ora ero una trave. Io ero sereno, se l'era voluta lui. Il tenente cominciò a vendicarsi: «Fai questo, fai quell'altro, porta questo correndo». Ed io obbedivo, tanto mi piaceva correre. Un giorno mi tenevo la pancia con le mani. Lui mi chiese cosa avevo. Io dissi che ero gonfio di aria e che mi faceva male la pancia. Lui venne con me in fureria. Disse al dottore che avevo mangiato troppo e giù olio di ricino. Allora anch'io ho capito la sinfonia. Alla mattina ho pensato: «Oggi devo fare qualcosa per rimanere per 4-5 giorni in riposo». Di fronte al tedesco, saltando un fossato, feci finta di essermi fatto male al basso ventre con la baionetta francese, che era lunga di certo 50 centimetri, a triangolo. Il tedesco: «Vedere, vedere!» Il dottore mi visitò e mi diede 5 giorni di riposo. Così fregai il tenente. Un giorno, portando del concime per un maresciallo della fureria al suo urticello fuori caserma, con una specie di carretto a mano, mi accorsi che sotto c'era qualcosa, perché vedevo del colore bianco e marrone. Quando arrivai nell'orto mi disse: «Piano, che può ribaltarsi!» Allora capii che davvero qualcosa c'era sotto. Io feci finta di inciamparmi e rovesciai il tutto. Vidi tanto materiale di caserma. Lui vi gettò sopra un po' di sterco e mi disse: «Siamo in guerra, tu mi capisci? Vedrai che andiamo d'accordo». Io gli dissi: «Dammi 2 paia di calzini per me e 2 per Bepi». Venne l'ordine che entro pochi giorni si doveva partire per il fronte. Ci avrebbero dato tutto un pomeriggio libero prima di partire. Io mi affrettai a far sapere a mia sorella Domenica il piano che avevo predisposto per fuggire. 2 giorni prima della partenza scappai con lei presso una famiglia di contadini. Così ho lasciato il purgatorio, ma sono finito all'inferno. In questa casa di contadini ho cambiato i miei vestiti da militare con quelli civili e poi mi sono incamminato assieme a mia sorella verso Conegliano. La cosa più pericolosa era passare il Piave. Tutto è andato bene. Abbiamo passato il ponte sul Piave ridendo e scherzando come fossimo 2 fidanzati. Le guardie tedesche, per fortuna, non mi hanno chiesto i documenti, altrimenti sarei stato fregato. Mio padre ci aspettava a Susegana con due bici e siamo andati fino al paese di Fregona per la strada che porta al bosco del Cansiglio di Vittorio Veneto. Rimasi presso una famiglia per poco tempo. Facevo un po' di tutto. Il taglialegna, falciavo l'erba ed altro. Ma una sera il padrone di casa mi disse che non poteva più tenermi. Le voci circolavano ed era un guaio per tutta la sua famiglia. Così la cara mia sorella Nica di nuovo mi venne a prendere e, gambe in spalla, passando per le montagne fino al primo laghetto di Vittorio Veneto. Le strade erano pericolose. Mio padre mi aspettava presso la casa di Mario, un suo amico, con un carro pieno di tavole ed altre cose come delle sedie e due o tre mobili vecchi piccoli sopra le tavole. All'interno un piccolo spazio era per me. E piano piano, su per il Fadalto, ci siamo diretti a Belluno. Però sopra il Lago Morto c'era il punto fatale, con la sbarra. Lì i tedeschi avevano fatto il loro confine. Il cuore mi veniva in gola. I tedeschi facevano domande su domande, che io sentivo chiaramente all'interno della mia tana. Tutto filò liscio anche questa volta, e piano piano, con l'asinello che ci trainava, iddio una mano me la dava e come. Una pattuglia, prima di Ponte nelle Alpi, chiese dove andavamo con tante tavole. «Fare baracca per partigiani? Per banditi?» Ma anche questa volta una voce un po' lontana in tedesco. «Las, las, las!» disse per tre volte e poi ancora «Kamae a Franz!» e sono andati. Io sentii mio padre che mi disse «Siro, coraggio!» Io avevo le gambe indolenzite, ma mio padre mi disse «Tieni duro ancora per 6-7 chilometri e se tutto va bene saremo più che felici!» Ancora oggi, quando ricordo mio padre, sento in me calore e armonia di vita. Lui per me era un balsamo di verità. Anzi, lo sento a quasi 75 anni sempre più vicino e mi guida come allora. Quando chiedevo qualcosa, lui non mi nascondeva niente, non mi imbrogliava mai e mi faceva capire la verità della vita. Ricordo, avevo 11 anni e si andava ancora a dottrina. Il parroco ci disse una sera, dopo le funzioni: «Mi raccomando, voi due grandotti!» L'amico era Baldo Marcon, stessa classe del 25. «Ora che passate il bosco andando a casa, non fate atti impuri!» Lì per lì non mi feci spiegare il significato delle parole da Don Francesco, ma lo chiesi a mio padre. Lui mi spiegò con schiettezza dicendo: «Meno ne fai, più forte un giorno ti sentirai». Ecco chi era mio padre. L'insegnamento suo è sempre stato una ricchezza per me. Mai un dubbio. Con lui ero sempre sicuro. Lui mi diceva: «Con te riesco a dialogare. Con i tuoi fratelli, non so perché, non riesco a farlo, anche se voglio a loro bene, forse più che a te». Quando nel 50 sono andato in Argentina, mi disse tre cose. rispetta e farti rispettare. Fidati della gente che ti guarda negli occhi quando parli. E per ultimo, stai attento di non prendere qualche malattia con le donne. Questo era mio padre. Finalmente, con le mie ossa rotte dalla posizione nel carro, sentii dirmi: «Siro, dai, che ti sgranchierai un po' tra non molto e berrai qualcosa di caldo. Siamo già vicini al Duron». È il nome di un luogo fuori Belluno. Era febbraio. «Stai abbastanza bene, figlio mio? Tieni duro. Ora non parlare. Stiamo passando davanti al settimo Alpini, caserma di Belluno. Coraggio, che all'osteria manca poco e poi siamo quasi arrivati». Quando sono sceso dal carro sotto una tieda, non potevo camminare. Lui mi fece un massaggio alle gambe con il Noan balsamo per i miei dolori che avevo avuto nel viaggio. Son passati di sicuro 10-15 minuti. Mi sono messo lo stomaco a posto con un buon brodo e poi via fino a Bolago, paese solitario e tranquillo, con le montagne di Agordo e Belluno alle spalle. Nella casa di Modolo già avevano preparato un letto. Crollai dalla stanchezza. Erano le 10 del mattino quando arrivai. Dormii fino al pomeriggio del giorno dopo. Bepi Modolo, un caro amico mio, uomo di poche parole ma sincero, suo fratello, sua madre, gli zii, i figli, tutti mi accolsero come figlio. Barba Biasi, Angelo, tutti erano sempre allerta che non arrivasse qualcuno a curiosare. E quando era nell'aria la bufera, io avevo un nascondiglio fatto di sole fascine di legna. Io lo chiamavo il mio nido. Sotto, nel mezzo di tutte le fascine, avevo un materasso di fieno e coperte per scaldarmi. Un giorno passarono un gruppo di tedeschi. Io dall'interno, malgrado la legna, vedevo la strada per una fessura. Marciavano tutti stretti cantando. Erano perfetti e andavano a tempo, perché se uno sbagliava il passo, molti sarebbero caduti. Piano piano tutto era normale. Celestina, una ragazza di casa, mi veniva a chiamare: «Vieni fuori, Siro! Tutto è passato bene!» Anche lì ne ho combinate delle belle, come quella volta con la vacca di Barba Biasi. Mi diceva di andare a prendere, col carretto, giù nel fiume, 5 ettolitri d'acqua, con una botte di legno come contenitore. «Mi raccomando, non far correre la vacca, sai!» Una volta la feci correre, ma poi non potei più fermarla. Così è andata a sbattere con il carretto su per un angolo della stalla. Barba Biasi mi disse che era colpa mia, perché mi aveva avvisato di non farla correre. Non era un cavallo. Pagina 14, file 4, pagina 14. Poi ho bruciato un covone di fieno. Ne ho combinate tante. Però lui era sempre sereno e mi insegnò a potare le viti, incalmare falciare l'erba. Mi mettevano sempre davanti e mi dicevano: «Avanti, scorsit da Conegliano», che vuol dire salamino di Conegliano, «altrimenti ti falciamo le gambe». Ogni tanto sbagliavo e la falce si conficcava nel terreno. In coro loro: «Vai, vai, non rovinare il terreno e la falce». Le donne mi prendevano in giro. Loro portavano sulle spalle legna, fieno, ma pesante era il carico, sulle mie spalle era un macigno. Un giorno c'erano da portare su per le scale sacchi di frumento di ben 80 chilogrammi. Le rampe erano 3, con 10 scalini l'una. Io accettai e ce la feci, ma robe che morissi. Un'altra volta dissi a Bepi che anch'io sarei stato capace di caricare con precisione ed equilibrio il carro di fieno. Angelo, che era su, disse: «Vieni, su!» L'altura era sempre sui 4 metri di altezza e il bello era che il peso doveva essere bilanciato alla perfezione. Io feci il mio meglio. Angelo mi guardava e diceva: «Guarda che se si rovescia porterai a casa il fieno con la carriola piatta». Andando a casa, quando mancavano poco più di 500 metri per arrivare, il carro cominciò a piegare. Io fra me dicevo: «Tieni duro, tieni duro!» A 100 metri, Bepi e Angelo gridarono: «Puntellate con le forche i rastrelli!» E girandosi verso di me, mi fecero un gran sorriso che mi fece felice. Mi dissero: «Bravo lo stesso!» Alla mattina andai con Barba Biasi a pulire la stalla e a dare il fieno alle bestie. Una vacca, chiamata Bisa, non voleva spostarsi e io le diedi con la punta della forca in una gamba e le feci male. Però non lo feci con cattiveria. Mi diede un calcio all'indietro che ruppe il manico della forca. Barba Biasi mi disse: «Ti sta bene? Così impari a essere più gentile con Bisa. Ti pare? Perché se non ti prendeva il manico, poteva spezzarti una gamba. Tutto bene quello che finisce bene». Un giorno, in un rastrellamento, i tedeschi uccisero un partigiano quasi al Mas, strada che porta ad Agordo. I tedeschi erano dappertutto e misero sotto sopra il paese, ma io quel giorno ero in montagna con il mio amico Guido Cancian, della stessa classe mia, e dormii per la prima volta all'aperto. Per cuscino avevo una bella piastra di roccia e mi sono svegliato con la testa che pesava un quintale. Al ritorno a casa ho capito che per loro era difficile tenermi ancora. Quella volta era andata bene, ma la mia presenza diventava scottante. Ormai dormivo quasi sempre sotto la legna. Con giusta decisione chiamammo mio padre. A me, per dormire sempre all'aperto, son venuti i dolori alle gambe. Mi sembrava di avere 1000 aghi alle caviglie, ma stringendo i denti purtroppo dovevo andare avanti. E così andai in montagna con i partigiani. Non potevo mettere in difficoltà tutta la famiglia che mi ospitava. Una mattina, il 7 aprile 1944, sentimmo un rumore sordo che veniva da lontano. Avevano bombardato Treviso. Durante la notte io avevo dormito con mio padre presso il modulo. Quella notte lui mi abbracciò come non lo aveva mai fatto. Al mattino ci guardammo in silenzio negli occhi. Fu come ci fossimo parlati per un'eternità. Poi tutti quanti della famiglia Modolo mi fecero gli auguri e mi sono seduto in un angolo vicino al focolare, detto da noi Larin, e ho visto quelle facce semplici e umane, dolci e anche piangenti, perché mi hanno voluto bene e avevano messo a repentaglio la loro vita. Cosa si può dire a gente così? Non ci sono parole per compensare il loro atto di amore verso di me. Mio padre mi si avvicinò e mi sussurrò: «Vai, Siro, e fai il tuo dovere. Anch'io venni a casa dalla guerra a 18 anni e pesavo 45 chili. Non ti stancare mai, sii sempre forte e ricordati, il dolore è il balsamo della vita». Questo era mio padre. Io capivo che soffriva, ma non lo dimostrava. Però io ero con lui e lui era ed è sempre con me. Venne Guido Cancian e mi disse: «Siro, ti aspetto nella chiesa abbandonata sopra il paese di Bolago. Lì ci troveremo tutti. Ti aspetto. Fai con comodo». Nella mia mente un pensiero volava alla mia Rita, un fiore di ragazza che avrei dovuto incontrare proprio quella sera, ma l'appuntamento saltò. Venne la sera e mi ritrovai a stringere un fucile che si chiamava 91, caricato con una sola pallottola. Ero ansioso di avere un'arma in mano. Quando l'ebbi, sentivo come se avessi in mano non una difesa, ma una cosa strana, e non trovo le parole giuste per definire questa sensazione. Forse io non sono fatto per fare l'eroe, ma dovevo andare avanti. Le parole di mio padre mi tornavano alla mente e capii che bisognava affrontare la situazione. Una sera mi dissero che gli americani ci avrebbero fatto un lancio di armi e vestiario, viveri e soldi nella piana delle valli di Bolzano, così chiamate dai bellunesi. Abbiamo preparato dei fuochi in linea parallela e dopo poco, verso le 10 di sera, l'apparecchio ci lanciò tanto ben di Dio. Avevamo preso tutto quanto quando il nostro comandante disse: «Svelti, svelti, che i tedeschi ci stanno alle calcagna». Loro hanno sparato, ma noi non eravamo armati sufficientemente per fronteggiarli e ci siamo spostati in un'altra valle. Arrivammo in una casera. Lì ci aspettava tutto il gruppo e avevano già pronto spezzatino di vacca e risotto. Abbiamo cenato tardi. La fame era tanta. Mi guardai intorno, osservai col chiarore lunare che eravamo dentro in quella valle, come in un catino. In 6 di noi siamo andati a fare la guardia alla forcella. Appena arrivati su, toccò a me fare la guardia. Il comandante disse: «Tu, Volpe!» Il mio nome di battaglia. Vai giù per il sentiero affinché trovi una piccola capanna di legno e lì ti fermi. Mi raccomando, su con le orecchie. Se senti qualcosa di strano, ritorna su, ma con tutta calma, capito? E riferisci quello che hai udito. Vai! Io, a dire il vero, avevo paura, ma dovevo andare giù. Il bello è che cominciò a piovere. Arrivai alla capanna con il buio. Si vedeva poco. La pioggia ostacolava i rumori. Mi venne un po' di panico, allora mi dissi: «Siro, oh cara volpe, ora devi metterti alla prova. Calma e orecchie aperte». Mi inoltrai verso la capanna. Ero a un bivio di sentiero un po' più giù e ho visto uno spazio non tanto grande con più luce. Rimasi sotto un pino circa 20 minuti. Poi ho pensato: «E se i tedeschi arrivano dall'altro lato?» Mi aumentò la paura. Allora mi spostai dopo la capanna. La pioggia, per fortuna, era cessata. Ero a 5 metri dalla capanna. Ad un certo punto la luna si fece vedere e, a dir la verità, mi faceva compagnia. Ad un tratto sentii un froscio giù dalla capanna. Non sapevo cosa fare. Ascoltavo bene nel silenzio della notte. Prima cosa, d'istinto, mi venne l'idea di levarmi gli scarponi, poi anche i calzini, perché erano bianchi e io pensai che di notte si vedono bene. Cominciò nuovamente a piovere. Sentii dei rumori giù alla capanna e io pensai che laggiù ci fosse qualcuno e cominciai a salire. Quando arrivai, i miei compagni erano sotto una tenda tranquilli. Raccontai quanto avevo sentito, ossia che avevo sentito dei rumori. Il tenente, nome di battaglia, perché sotto le armi era sergente, ma come partigiano lo chiamavamo tenente, subito, lì per lì, non ci ha creduto a quello che dicevo, ma al primo chiarore del mattino i tedeschi c'erano veramente. Gambe in spalla e giù fino alla casera, e tutta la compagnia avanti per altri nuovi sentieri. Il comandante era come una lepre. Sapeva tutto di quei posti e ci guidava sempre al sicuro, lontano dalle grinfie dei tedeschi. Meno male che i tedeschi, di notte, avevano più paura di noi. Loro ci seguivano per via del lancio delle armi che ci facevano gli americani. «Se noi volessimo», ci diceva il comandante, «li faremmo fuori tutti, ma è meglio non far mai arrabbiare la tigre». Il tenente chiamò me, Volpe, e disse: «Tu, che sei di Conegliano, sapresti andare nel pian del Cansiglio?» Io risposi: «Con tutta sincerità, tenente, in questo luogo mi perderei, ma se proprio occorre vado». Si fa avanti uno di Limana di Belluno: «Vado io, tenente, conosco bene i sentieri, li facevo da piccolo con mio nonno». Io dissi al tenente di andare assieme, ma lui rispose di no, ne bastava solo uno. Avevamo al collo un fazzoletto rosso. La nostra brigata si chiamava Leo di Biasi. Camminando per quasi tutto il pomeriggio, in lontananza, abbiamo scorto la casera e finalmente ho dormito un po'. Al mattino ci siamo rimessi in marcia per raggiungere ancora il comando e siamo arrivati sotto l'usella del vescovo, che sono due pilastri di roccia. In italiano sarebbero aghi da cucire. Dalla caserma Settimo Alpini di Belluno si vedono molto bene. Arrivati alla forcella i tedeschi, per venire a stanarci, dovevano arrivare dalla parte di Belluno. Ci siamo accampati bene giù nella valle, nelle stalle delle vacche. Io già dicevo: speriamo che qui si rimanga un po' a lungo. Invece no. Il comandante mi chiamò e mi portò su alla forcella proprio sotto l'usela con altri partigiani. Il grosso rimase nella casera a valle. Due partigiani sono andati a fare la guardia alla forcella per vedere cosa succedeva nella valle al lato opposto, valle di Bolzano, e dovevano stare molto attenti perché quel posto era la nostra salvezza. Ero dentro una villetta piccola, ma confortevole. Porca miseria! Alla mattina presto, tan tan tan, una mitraglia che sparava. Quel crepitio era di marca tedesca. Il comandante: quelli si sono addormentati o li hanno fatti fuori di sorpresa, chissà cos'è successo. I tedeschi erano lì, ce n'erano dappertutto fuori dalla villetta. Presto, presto, Volpe, vieni con me. Gallina avrà avuto 40 anni. Volpe, prendi su quei nastri per la mitragliatrice. Ora, mentre sparo, tienimili su per bene, capito? E non avere paura. A dire la verità, non ne avevo. Chissà perché. Noi dobbiamo tenerli a bada fino a che i nostri compagni sono giù con gli altri. E poi vedrai che andiamo giù anche noi. Fidati di Gallina. Cominciò il crepitio della mitragliatrice. Volpe, vedi qui giù a sinistra? Quando ti dico vai, corri a zigzag. Solo se raggiungiamo il bosco saremo salvi. Ora vai, io ti copro. Tra poco verrò anch'io. Loro hanno più paura di noi. Arrivai al bosco di corsa e mi trovai alle stalle. Un mio compagno si stava mettendo gli scarponi. Una raffica tedesca gli portò via uno scarpone. Gallina, che era appena giunto, «Via, via!» disse. «Siamo noi ora a fare i piccioni!» E per giorni e giorni, camminando nei boschi, il comandante, era napoletano, ci sapeva fare sul serio, ci portò in un posto e ci disse: qui siamo al sicuro finché ci ritornano le forze. Ci siamo rifocillati per bene e dopo giorni ci comunicò che saremmo andati a fare un'azione di guerra, far saltare dei tralicci. Verso la strada per andare a Feltre io non sapevo dov'ero, ma sapevo che lì c'erano armi in quantità e una stanza con ogni ben di Dio da mangiare. Al ritorno, passando vicino al Mas, una vallata che porta ad Agordo, abbiamo dovuto sparare all'impazzata. Una compagnia della Wehrmacht ci aveva scoperti, ma andò tutto bene in mezzo ad alberi, cespugli e canaletti. Ci siamo riuniti tutti. «Ora ascoltate», disse il nostro tenente. «Andiamo, e se le cose vanno male, dobbiamo disperderci due a due, e ci ritroveremo nella valle del diavolo, dove siamo passati ancora». Dopo un giorno di cammino, siamo arrivati a un crepaccio con una cresta a picco e giù la valle. dovevamo scavalcarlo. «Uno a uno a cavalcioni!» disse il tenente, «senza guardare giù!» Siamo passati tutti all'infuori del napoletano cuccolo, che non se la sentiva. Allora il comandante lo bendò, se lo mise davanti e piano piano lo portò dall'altra parte. Lui diceva che lì eravamo al sicuro, però non c'era da mangiare. Dopo 2 giorni di stanchezza per il poco dormire, sparlavamo e gli occhi ci bruciavano. Eravamo esausti, ma grazie a Dio c'era sempre acqua. Dei tedeschi più niente, giù allora nella valle del diavolo. Il comandante mi voleva bene, sembrava mio padre. In 4 di noi siamo andati fuori dalla valle in una casa vicino alla centrale elettrica, che lui la conosceva bene, a prendere qualcosa da mangiare. Ritornando, dovevamo passare vicino alla centrale e poi passare il Cordevole, fiume vicino alla strada che porta ad Agordo. Ci imbattemmo in 2 guardie della Wehrmacht. Li abbiamo portati con noi ed il giorno seguente li abbiamo lasciati al loro destino. In lontananza sentivo, dopo tanto tempo, una campanella. Mi hanno detto che veniva dai frati bianchi del convento vicino al Mas. In quella casa abbiamo trovato un po' di tutto per riempire la pancia, così abbiamo potuto riordinarci le idee. Pagina 24. File 5. Pagina 25. Il tenente napoletano ci ha detto: «Miei prodi, tra non molto faremo un'azione che tutti si ricorderanno di noi, i bellunesi e i tedeschi». E così fu. Abbiamo fissato un giorno mentre le SS andavano a fare un rastrellamento a Feltre. Nelle carceri di Baldenitz, di Belluno, rimanevano poche guardie. Il comandante progettò di liberare con 2 camion i partigiani presi dalle SS. I partigiani si vestirono da tedeschi, entrarono nelle carceri e liberarono i partigiani imprigionati. Il comandante sapeva il tedesco e tutto fu facile. Lo smacco per le SS fu molto grosso, ma poi cominciò l'inferno. Tutti i giorni rastrellamenti, arresti, uccisioni e impiccagioni. Io quasi quasi non lo avrei fatto perché la rappresaglia è stata feroce. Nei castagneti che portano al Mas, molti hanno lasciato la vita impiccati agli alberi. Ancora una volta abbiamo dovuto sciogliere il gruppo, perché ci attaccavano da tutti i posti. Noi eravamo come dei guastatori mascherati, ma questa volta dovevamo star tranquilli per almeno 10 giorni, finché le acque si calmassero, e sempre 2 a 2. Trovarsi al punto X alla chiesa vecchia. Questa volta abbiamo dormito nei fienili, nei fossati, sotto le stelle e tanta fame, freddo e sonno, perché si dormiva sempre con un occhio solo. Ero contento quando trovavo una baita che aveva fieno secco. Io mi ficcavo dentro fino al collo e mi piaceva l'odore del fieno, almeno ero all'asciutto. Il resto un tormento, sebbene fossi giovane. Sempre alta la guardia. Io dormivo poco perché pensavo: e se il mio compagno si addormenta? Finalmente ci siamo riuniti ancora. La bufera era quasi passata e noi ogni tanto facevamo qualche azione di guerra. Un giorno, verso sera, sono scivolato da una roccia e mi sono slogato la caviglia sinistra. Mi portarono nella famiglia di Bortot Zaccaria, formata da genitori e tre figli, due maschi e una femmina, Mario, Aldo, Maria. Anche questa volta sono stato fortunato. Mi hanno fatto la carta d'identità come fossi suo figlio. Ancora oggi la conservo, pure se un po' mal ridotta e senza foto. Infatti, quando mi hanno preso le SS, me l'hanno staccata. Io, in quel documento, mi chiamavo Bortot Marino, figlio di Zaccaria e di Amabile, il nome di mia madre. Pensando, ora questi sono ricordi indelebili, che rimangono scolpiti per sempre nel cuore. Tutto filava dritto, anche troppo. Io aiutavo in tutti i modi questa famiglia, perché ero come un loro figlio. Poi, tutto a un tratto, si è rotto l'incantesimo. Quei boia di SS hanno cancellato quel calore umano di questa gente. Io ero giovane e non comprendevo ancora tanta malvagità umana. Ma non c'è forza al mondo che mi potrà distruggere quei momenti atroci e malvagi. Chi ero io per questa famiglia? Mi chiedo ancora oggi quanto hanno fatto per me. Ora che Maria, suo fratello Aldo, il padre e la madre sono morti, li porto sempre con me. Li ricordo lontani, ma nel mio cuore un posto c'è sempre per loro e sarà fino al mio mancare. Ritorno al mio diario. Mentre ero da loro, quello che mi piaceva di più fare era andare al pascolo con le capre e le pecore. Non so, ma era come volassi nell'aria e guardavo i pascoli, le nuvole rincorsersi, il vento tra i pini, la luce, i tramonti. Era meraviglioso e capii che un giorno avrei potuto anche pitturare. Conservo ancora oggi due figure a matita: un bambino di scuola e una faccia di donna. Qualcosa la natura mi ha dato, però avrei avuto bisogno di scuola. Oggi dipingo sì dei quadri, ma alla mia maniera. In Argentina ho imparato da un vero maestro restauratore di affreschi murali l'arte di dipingere. Ho avuto anch'io tante soddisfazioni in Italia e questo mi aiuta molto a vivere. Alla sera, in quella famiglia, si facevano anche delle feste. Poi si giocava a nascondino, gioco delle carte, eccetera, eccetera. Si amoreggiava anche con le ragazze. La gamba era già a posto dopo quasi 2 mesi. Un giorno corremmo fuori dalla cucina perché ci sembrava che fosse caduto un pezzo di montagna. E invece erano spezzoni di mortaio, granate piccole ma ben dirompenti, che dal mas sotto di noi i tedeschi sparavano nel monte vicino perché avevano visto dei partigiani e come una pioggia cadevano le granate. Noi scappavamo di qua e di là finché hanno alzato il tiro ed è sparita la paura. Il giorno dopo passò di lì di buon mattino il mio comandante tenente Napoletano con il seguito. Erano tutti vestiti da tedeschi e andavano a fare una missione molto importante. Mi ha detto: «Come stai? Guarisci bene, eh?» Ma quando sono arrivati, io ho esclamato: «Amabile, fuori ci sono i tedeschi!» Invece erano i miei compagni. In fila indiana si allontanarono. Solo il comandante si fermò e mi disse: «Guarda che domani sera, al ritorno, ci fermeremo di là nella valle, nella casera di Antonio il padrone, e così potremo raccontarci tante cose». Alla sera, verso le 5, i mortai tedeschi cominciarono a suonare più delle altre volte, vicino alla parete del casello del formaggio. In poco tempo sono caduti ben 7 spezzoni di mortaio, ma dentro non c'era formaggio. Zaccaria lo nascondeva altrove. Zaccaria parlava bene il tedesco e ben 2 volte le SS erano passate e tutto era andato liscio. Ricordo un signore sui 30 anni che passava ogni tanto e andava in una grotta sotto la Pala, montagna che rimaneva a nord della casa. Io la conoscevo bene, però non ci sono mai entrato dentro perché era difficile arrivarci se non si era veri rocciatori o scalatori. Passarono alcuni giorni e ci siamo chiesti che fine poteva aver fatto quel signore. Allora siamo andati su a vedere. Purtroppo era caduto o scivolato. Fatto sta che il suo corpo era finito nel burrone. Zaccaria ha detto: «In primavera vedremo il da farsi». Torno al mio comandante. Vedo al di là della valle di fronte a noi le 3 casere, quella di Antonio con il camino fumante. Vado a vedere, non da solo, ma con Maria, e ho visto, stando in mezzo al bosco, Merlo assieme ai miei compagni che erano di ritorno. Si chiacchiera di tante cose, si fa qualche tiro a dei vasi vicino al muro della baita. Provavano gli stem che erano abbastanza precisi. Poi Merlo mi disse che andavano a prendere un fascista, il quale aveva fatto arrestare tutta la sua famiglia ed era sicuro al 90% che lo avrebbero trovato a casa, verso Tisoi, paese di Belluno. Realmente, alla sera, tornai a trovarli e stavano interrogandolo. Questi mentiva. Io, vedendo quanto succedeva a quella persona, non essendo fatto per certe cose, andai fuori. Allora uno della compagnia mi chiese se volevo andare con lui. Aveva capito il mio stato d'animo. Andai. Ho scavato assieme una piccola buca. Dopo un'ora arrivarono col prigioniero. Nel frattempo mi raccontò che piuttosto di essere presi dalle SS era meglio morire. Io, dico la verità, ero frastornato di quanto quel signore aveva fatto alla famiglia di Merlo. Speriamo che a me non capiti quanto ho sentito. Lo fecero sedere vicino alla buca e Merlo mi disse che aveva confessato. Gli hanno sparato in testa con una pistola a tamburo, ma lo sparo non partì. Quello voleva dire qualcosa, ma non fece in tempo. Sentii solo: «Aspetta!» Questa volta il suono del colpo risuonò nella valle. Cadde all'indietro nella buca. Lo coprirono di terra. Sono rimasto pietrificato per quello che ho visto. Fino a quel momento ancora non sapevo cosa voleva dire essere in guerra e presi dalle SS o dai fascisti, e rimasi colpito nel vedere come si può finire in breve tempo. Il giorno seguente era il mese di ottobre 1944. Una mattina, verso le ore 6, stavamo ancora tutti a letto quando i tedeschi piombarono come falchi. Ci trascinarono fuori io e Silvio. Ricordo che mi sedetti nella mangiatoia vecchia dei maiali. Poi vidi Zaccaria che balbettava in tedesco. Non era più sicuro nemmeno lui. Aveva capito che era giunta l'ora fatale. Mi guardò e dalla sua occhiata ho capito la sua tristezza. Un SS si girò verso di me e mi diede quattro bastonate col calcio del suo fucile sulla spalla sinistra. Io persi i sensi. Mi svegliarono con calci, pugni, schiaffi, pedate e poi giù legnate a non finire. In quel momento ero come paralizzato. Non avevo più tempo di pensare, perché su di me pioveva di tutto. Meno male che poi non sai più dove sei, chi eri, cosa avevi commesso per avere tanta sofferenza. So che dopo mi sono trovato in cucina, ma io non ricordavo niente di quello che avevo passato fuori. Avevo solo dolori per tutto il corpo. Cominciai poi a ricordare e vidi a stento un partigiano che avevo conosciuto con il comandante. Era rannicchiato vicino alla cucina economica. Non parlava mai. Era tutto tumefatto la faccia dalle torture anche lui subite. E purtroppo anch'io ero alla loro mercé. La faccia del mio amico era tutta piena di piaghe e lividi, ma da tempo addietro. E pensai, ora capisco quanto mi aveva detto il mio compagno la sera di quel fascista. Sento fuori gridare in tedesco. Mi fanno vedere gli scarponi che avevano trovato sotto il fieno, che noi mettevamo alla sera perché si asciugassero per il giorno dopo. Hanno cominciato a dire: «Voi banditi!» Mi portarono fuori. Io non ero più capace di camminare bene e volevano sapere dove erano armi e altro materiale. Avevano in mano una specie di rastrello. Poi seppi che con quello cercavano armi sottoterra. Sentivano dove erano e poi lanciavano dei suoni come un grillo. Nell'orto hanno trovato due caldaie di rame, quelle grandi, piene di munizioni. Poi formaggi in quantità, salumi, bestiario, scarponi nuovi. Di lì in avanti cominciò il finimondo. E pensare che nemmeno io sapevo di tutta questa roba. Zaccaria sicuramente faceva tutto di notte. Io mi sentivo sempre più dolorante. Il braccio sinistro era fuori uso e uno delle SS, giovane come me, mi disse che era trentino e che la spalla di sicuro era rotta. Mi disse ancora: «Caro amico, devi stringere i denti più che puoi». Io pensai che questo fosse il mio angelo custode perché aveva tante premure nei miei riguardi. Non mi ha mai dato uno schiaffo. L'amico partigiano era ancora lì quando entrai in cucina. Mi raccontarono che prima della fine della guerra lo impiccarono al MAS, dove oggi si trova una lapide, ma prima di impiccarlo lo hanno fatto girare attorno al paese con una corda al collo. Erano dei veri porci. Anche nel paese di Bolgano hanno impiccato un partigiano e poi hanno chiamato tutto il paese in piazza. Il figlio ha dovuto suonare la fisarmonica seduto sopra il padre morto, altrimenti bruciavano il paese. Pagina 34. File 6, pagina 34. Torniamo alle mie torture in cucina dalle 6 del mattino. Alla sera tarda erano solo grida di dolore e urli strazianti. Quello che ho subito solo il Dio lo sa. E lo sa pure il piccolo Sant'Antonio che ancora porto al collo e a cui mi sono votato. È una medaglietta donatami da mia madre prima che partissi per il militare a Treviso. Mi chiedevano dove fossero nascoste le armi, le munizioni, i nomi dei partigiani e giù botte a non finire. Ogni tanto andavo in svenimento e mi tiravano dell'acqua addosso per farmi rinvenire. Io dicevo dei nomi e anche li inventavo perché non ne potevo più dalle sofferenze, ma realmente erano nomi di battaglia. Nemmeno io sapevo in realtà il loro vero nome. Poi entrò uno delle SS con una cassetta lunga un 60 centimetri per 40 di larghezza, con tanti fili. Cominciarono a mettermi questi fili attorno alle orecchie, al collo, nei polsi, nelle caviglie, tra i denti e nel pene. E poi: «Vuoi parlare o vuoi cantare? Vedrai che ora ti facciamo parlare, testa dura!» Dopo sì, ho capito cosa faceva quella cassetta. Era a batteria con corrente e io ero legato bene alla sedia con dei cordini. Quando ho sentito l'elettricità, ho rotto corda e sedia. Mi allungavo ad ogni impulso di corrente e avevo una forza bestiale. Spaccavo tutto, mi veniva la bava alla bocca e tanta sete. Quando smettevano per chiedermi «Vuoi parlare?», io mi sentivo nella mente tutto strano, il corpo intorpidito come fossi lontano, lontano. Una sensazione quasi piacevole, ma non potevo parlare perché avevo in gola come un nodo. Dalla bocca mi usciva tanta schiuma bianca e non ero capace di dire una parola. La gola tutta secca come quando si dorme con la bocca aperta. Loro continuavano, continuavano, ridevano, mi sputavano nel viso, pedate dappertutto. Quante botte ho preso! Mi ruppero 8 denti frontali e scheggiati dei mascellari. La spalla sinistra non la sentivo più. I dolori che avevo nella testa e nelle costole erano dolori lancinanti. Con quelle sofferenze invocavo la morte. Poi cominciai sì a parlare meglio che potevo, ma non come volevano loro. Dicevo: «Basta, basta, uccidetemi, impiccatemi, non ne posso più!» E loro: «Vuoi morire? Prima devi parlare!» Io nemmeno avevo più la forza di parlare e ad un tratto sentii che il Trentino SS mi disse che mi portavano su nella piana, nome di una valle sopra la casa, perché Silvio, il figlio di Zaccaria, aveva detto che c'erano armi nascoste in quel posto. Io non sapevo niente di tutto questo. siamo andati, ma vidi Silvio, anche lui in stato pietoso, che straparlava. Quando gli chiedevano qualcosa, diceva sempre di sì. Con la mente era peggio di me. Per di più, aveva anche la malaria, presa in Africa. Non mi riconosceva nemmeno. Diceva, sono qui, sono lì. Loro scavavano dove lui indicava il posto, ma sotto non c'era niente. Allora lo mettevano dentro una buca coperto di terra fino alle spalle e poi, siccome gli avevano messo i fili elettrici, lui, al contrario di me, si rannicchiava tutto, si stringeva come avesse mal di pancia. Era tremendo quanto io vedevo. Vicino a me c'era sempre il mio angelo custode, il Trentino. Io dissi che sapevo dove erano nascoste delle munizioni. Così siamo tornati giù dalla montagna con delle corde, legati sotto le braccia. Ogni tanto cadevamo a terra e ci trascinavano per il sentiero con dei cavalli. Mi ricordo che sbattevo di qua e di là della mulattiera e mi domandavo come faceva un corpo umano a resistere tanto. Quando sono arrivato al posto delle munizioni, i tedeschi mi misero una cordicciola alla caviglia sinistra e si divertivano a tirarla. Io cadevo sempre all'indietro, ma mettevo il palmo della mano sinistra per non cadere con la testa e per attutire il colpo del mio corpo. Purtroppo ancora oggi il polso sinistro ogni tanto mi sembra che si spacchi dai dolori. Quando hanno aperto la cassa delle bombe a mano, dentro c'era anche un cappello di alpino. Me l'hanno messo in testa e aveva delle nacchere con i colori italiani. Loro insistevano, «Dove essere armi?» Conoscevo ancora dei posti, ma non aprii più bocca, e la musica continuava. Quando siamo arrivati alle case, quel cane di SS mi ha pestato con tutta la forza che aveva. Era rosso di capelli. Il detto che i rossi sono cattivi calzava a misura. Tutto d'un tratto silenzio. Il mio angelo custode mi tolse la corda dalla caviglia. Un graduato disse, «Per voi essere finita, ancora soffrire tanto dentro casa, poi vi impiccheranno». Io fra me dicevo, «Chissà se questa volta mi impiccheranno davvero». Nella mia mente pensai, «Domani mi troveranno, poi mi porteranno a Conegliano e lì riposerò in pace». Questo pensiero di pace mi quietava. Il pensiero di non soffrire più mi dava la forza di sopportare meglio quello che andavano a farmi. Ricordavo le parole di mio padre. Ora accettavo tutto. Dentro ancora in cucina. Il partigiano non c'era più. Sentii chiamare in tedesco Tribus, un graduato alto e robusto. Questi cominciò a maltrattarmi. Quella bestia la maledico ancora oggi. Anche lui mi diceva, «Hai la testa dura come i tedeschi, ma io te la plasmerò». C'era anche quel tedesco buono che io chiamavo il mio angelo custode. Una volta che Tribus uscì, mi disse che anche lui era di Bolzano. Parlava bene anche veneto. Ritornò dentro Tribus. «Parla», mi disse, «altrimenti ti faccio in frantumi». Ricominciò con le scosse elettriche che, oltre ai sussulti di dolore, mi facevano tanta, tanta sete. Poi sentii Tribus dire al mio angelo: «Porta dentro quella tinozza d'acqua, così lo svegliamo quando sviene». Dopo avermi conciato per bene: «Che testa dura hai!» disse, e andò fuori. Io non vedevo quasi più niente dalle tumefazioni sulla faccia e avevo tanta sete. Allora feci finta di andare in svenimento. L'angelo mi mise dentro la latinozza e io così ho bevuto un po' di sorsate d'acqua. Lui ha visto che ho bevuto. «Non bere quest'acqua», mi disse, «che è piena di sangue. Aspettami. Ora che non c'è nessuno, vado a prenderti un po' d'acqua buona». E così fu. Era proprio il mio angelo custode. Ritornò Tribus e io col pensiero dicevo: «Porco schifoso, maledetto tu sia, quando finirai?» Lui sembrava leggesse nel mio pensiero e mi malmenava ancor di più, ma io avevo deciso di non dire più niente. E lui: «Non vuoi parlare, vero?» Intravidi che stava facendo qualcosa. Aveva una corda in mano. La mise a cavallo di un chiodo nella trave del soffitto. Erano chiodi molto grossi e lunghi. Servivano per quando ammazzavano il maiale. Legò l'estremità a un altro chiodo in un'altra trave, che scendeva come puntello al soffitto. Ho capito che mi impiccavano. Mi diede un pugno sul naso. «Quando ritorno devi parlare, se no sarà la tua fine». Avevo voglia di orinare, ma non potevo perché il pene, ancora con il filo attaccato, era gonfio come un salame. Il filo era come penetrato nella carne. Ho detto al mio angelo: «Ho voglia di orinare, ma non posso, il filo mi stringe tanto». Io ero già abituato a farmi la pipì addosso, e allora lui, come un infermiere, prese il pene e lo strofinò. Piano piano riuscì a fare la pipì. Avevo tanta sete. Lui mi diede ancora acqua. Io lo guardavo e lui sorrideva leggermente. Poi mi lavò piano piano le ferite della faccia e si allontanò per pochi secondi. Udii che parlava con qualcuno fuori. «Cosa succede?» gli chiesi appena entrato. «Sono in attesa di ordini da Belluno». Nel mio cervello il pensiero era sempre fisso. Mi sentivo come un passero in trappola dentro una rete, ma bene impallinato, e aspettavo il colpo finale della morte. Finalmente entrò Tribus e chiese all'angelo se avevo detto qualcosa. Lui rispose: «Non vedi che non è capace di parlare? Non vedi che bocca...» «Allora che sia finita!» disse quello. Mi tirarono su e mi fecero sedere sulla tavola della cucina. «Mettegli al collo la corda!» Io non so definire quel momento. Ero calmo, sereno, ma la corda, il laccio, non me lo misero giù nella carotide, ma sotto il mento. Poi mi tirarono su quanto bastava perché non toccassi per terra. Sentii Tribus: «Testardo di un bandito!» Tirarono in parte la tavola. Io ero già a penzoloni e sentivo la corda che mi stringeva, ma non mi faceva male. Io non so se sapesse che avevano telefonato di non impiccarci lì, ma avevo un presentimento quando l'angelo non mi mise il laccio alla carotide. Tribus invece avrebbe voluto farmi la festa. Io sentivo nel mio cervello tante cose col laccio al collo, come una musica lontana, lontana, e poi una luce diffusa. Non so quanto tempo fosse passato che mi sentii chiamare. Aprii gli occhi a malapena e intravidi il mio angelo. Io pensai: sono in paradiso? Sentii dirmi: hai visto? C'è qualcuno che non ti vuole morto. Hanno telegrafato da Belluno di portarvi giù vivi. Il mio comandante Tribus ti voleva far fuori, ma non l'ha vinta. Io ti ho portato nella stalla accanto e ti ho salvato la vita per un pelo. Mi ha fatto la respirazione artificiale e massaggiato per bene. Io gli dissi: non mi ricordo niente. E lui: guarda di dormire ora. Io: perché non mi hai lasciato morire? Lui: perché finché c'è vita c'è speranza. Domani fino a Belluno a piedi è lunga. Mi levò gli scarponi e mi coprì con del fieno. Nel mio cervello scattò qualcosa che mi diceva: ora tieni duro, Siro, che il più è passato e ce la farai. Il mio angelo anche questa volta mi salvò. Alla mattina quello che sentivo nel mio corpo era come se fossi stato schiacciato da un rullo compressore. Sentii dei rumori e l'angelo era lì di fronte a me come fosse stato mia madre e piano piano mi massaggiò. Poi, anche con un tono un po' severo: guarda che devi tirare fuori tutte le tue ultime forze che ti rimangono. Dobbiamo arrivare a Belluno. Poi io non ti vedrò più. Ci guardammo ancora negli occhi, come per augurarci ogni bene a vicenda. Io gli feci cenno che mi aveva messo gli scarponi alla rovescia e subito risolse il guaio. Mi guidò fuori e vidi che le baite di là dalla valle erano in fiamme. Poi bruciarono ogni cosa, anche di Zaccaria Bortot. Mi infilò un laccio al collo e mi disse: questo lo facciamo a tutti perché abbiamo paura che uno possa scappare, ma tu proprio non potresti. Ed io avevo già pensato che se non fossi così rotto nel scendere a valle in una curva col bosco pieno di pini molto fitti, avrei dato uno strattone e poi via. Ce l'avrei fatta, ma era solo un pensiero, perché lui mi aveva sostenuto più di una volta. Sono arrivato a Belluno, alla caserma degli alpini. Guardai indietro, lassù dove ero prima, con tanti, tanti ricordi belli e purtroppo brutti, ma mi venne in mente una cosa buffa, quando un giorno la moglie di Zaccaria, amabile, che io aiutavo sempre, come facevo con mia madre, mi disse: vieni qua, oggi ammazziamo questo gallo. Gli tagliò la testa, lo spennò e lo mise in una tavola per terra. Passarono pochi secondi ed il gallo senza testa si mise a correre nel prato per sicuro 20 metri e poi cadde e lei disse: vedi, non vuol essere bollito. Questo mi venne in mente. Pagina 43, file 7, pagina 43. mi portarono in questura e mi misero in uno stanzino lungo 2,50 e largo 1 metro. Quella era la mia cella. Dormivo per terra nel pavimento di cemento e per cuscino avevo gli scarponi. Una sera non so come scoprirono che io non ero figlio di Zaccaria e Amabile e ho dovuto svelare la mia identità. Anche lì, quando veniva la sera, soffrivo ancora molto. Mi portavano faccia a faccia con uomini, donne, giovani e vecchi e mi facevano sempre le stesse domande. «Conosci questo? O questa?» Sempre in questura, nei locali che chiamavamo uffici XX, succedeva un po' di tutto e al sentire le urla e i pianti era come se io fossi al loro posto. Passavano i giorni e mi sentivo recuperare le forze fisiche. Una sera un ufficiale alto e rosso, anche lui di capelli come Tribus, mi diede 4 pugni nelle mascelle. Io sputai anche questa volta pezzettini di denti e pensai: qui si va a finire male un'altra volta. Ma erano solo pugni e schiaffi, non era come nella cucina in montagna. Avevo sempre in mano il mio Sant'Antonio. Guai se lo avessi perso. Quando mi fuggiva di mano come in montagna, quante volte lo perdevo, sempre lo ritrovavo. Loro lo guardano e poi lo buttavano ancora per terra. Io piano piano lo riprendevo. Il mio santo era la mia forza e mi sono votato a lui. Nel mio stanzino per luce avevo 5-6 fori larghi come il collo di una bottiglia. Per far parlare le donne mettevano loro nei capezzoli dei ferri come quelli da calza. Dalle bastonate nei reni ho fatto urina per molto tempo con sangue, ma poi passò anche questo. Una mattina un questorino mi chiamò. «Vieni giù con me, che devi firmare delle carte». Erano circa le 11 del mattino. Io pensai: «Cosa succede ora?» Per le scale mi disse: «Sotto c'è tua sorella. Tu non la puoi vedere, ma lei ti vedrà da una finestra. Mi raccomando di non fare scherzi, perché ne vado di mezzo io». Mia sorella Domenica, cosa ha fatto anche lei per me? Per questo le voglio tanto bene. Una sera, verso le 9, un questurino mi portò in un altro ufficio XX a farmi vedere delle persone se conoscevo qualcuno. Sono rimasto pietrificato nel vedere quelle facce stravolte. Mi sono immedesimato in loro. Anch'io ero così, ma mi ero visto allo specchio. Però sentivo i miei lineamenti ora che potevo toccarmi. Alla notte non ho dormito e toccandomi cercavo di capire come mi sarei visto allo specchio. Avevo ora tanto prurito alla faccia e sentivo le croste che cominciavano a saltare via. Mi chiedevo come può un essere umano ridurre un altro in simili condizioni. Ecco perché quella sera hanno ammazzato quel fascista. In quei momenti troppo avevo sofferto. Ora invece mi sembra lontano, lontano il fatto. Meglio così. Le guerre sono una schifezza. Io ho fatto solo la quinta elementare, però ero e sono ancora una persona semplice e corretta in tutto. Ma perché succedono ancora oggi fatti del genere? Purtroppo l'umanità è così. Le guerre continuano in altre parti del mondo, ma io sono ottimista per l'avvenire e credo che ci sarà ancora giustizia per tutti. Io vivo oggi più che posso vicino alla natura e ringrazio Dio ogni giorno e prego per tutti e sono contento di quanto ho. Una sera tardi un questurino mi svegliò. «Andiamo!» «Dove?» chiesi. E lui: «Non so!» Invece di mettermi le manette come sempre ai polsi, mi legò con uno straccio. «Faccio per mettermi sugli scarponi» e lui: «Non occorrono, hanno fretta!» Mi caricarono in una macchina tedesca. E chi c'era in macchina? Tribus e altri due SS. A me già balenò nel cervello cosa significava quella uscita notturna. Era la fine. Perché mi portavano via così alla svelta di notte? C'era un posto, Durón, un luogo di morte. Una raffica di mitra e tutto sarebbe finito. Oggi c'è un monumento ai caduti con i nomi dei fucilati. Allora mi dicevo: se alle caserme mi portano dentro nelle celle sono salvo, altrimenti ciao Siro. Ma questa volta mi dispiaceva morire perché mi ero rimesso in forza. Ma nulla si poteva fare, solo pensare. Così, quando vidi che la macchina si fermò di fronte alle caserme, in quell'istante non so quanto tempo sia passato. Sembravano anni, secoli. Il portone della caserma si aprì e Tribus e altri parlavano, e pensavo che qualcosa doveva succedere. Tribus era molto arrabbiato e poi è entrato un soldato delle SS che parlò al conducente della macchina. Questo fece marcia indietro e vidi il famoso portone di ferro tanto chiacchierato aprirsi e mi portarono dentro le celle. Erano 40 le celle, tutte per una sola persona. Venne dentro quell'ufficiale, rosso anche lui di capelli. Tribus non c'era più. «Venire qui», mi disse. Io mi avvicinai alla grata di quella cella. Mi prese con le mani la camicia e mi sbatté su per l'inferriata della porta. Io non mossi un ciglio. «Tu avere tanta fortuna!» E mi sputò in faccia. Ma io ero contento lo stesso, perché da quel posto si poteva partire per la prigionia in Germania. L'ufficiale se ne andò. Allora mi collegai con il pensiero a quanto mi avevano detto i questurini. Alle caserme c'erano queste celle e chi andava lì al 90% era salvo. Sarò rimasto per circa 20 giorni. Una mattina mi chiamarono dicendomi se volevo fare una passeggiata in un capannone della caserma. Dissi di sì. Un po' d'aria a pieni polmoni, non la ricordavo più. Ogni tanto venivano a prenderne qualcuno e lo portavano negli uffici XX. Poi lo riportavano, lo interrogavano su tante cose. Io però non sono mai stato chiamato. Il 16 novembre 1944, una mattina verso le 7, un ufficiale ci disse: «Attenti, quelli che vengono ora si preparino ad andare nel campo di concentramento di Bolzano». Non avrei mai pensato che mi chiamassero. Nel sentire per primo il mio nome, Carniel Siro, avevo un nodo in gola. Alla seconda chiamata ho risposto: «Presente!» In quel momento toccai il cielo con le dita. Mi venne ancora vicino la SS. Avevo ancora i capelli rossi in mente. Era telepatia o altro? Me lo rividi nuovamente di fronte e mi salutò con un'altra sputata in faccia. Ora ero più che sicuro che me ne sarei andato dall'inferno. Poi, quando sono tornato a casa, seppi il motivo del mio trasferimento a Bolzano. Mio padre mi raccontò che aveva conosciuto un tenente delle SS a Conegliano. Gli aveva fatto due paia di scarpe. Mio padre faceva il calzolaio. Parlando, raccontò a questo ufficiale quanto stava succedendo a me a Belluno. Lui gli ha detto che portarmi a casa sarebbe stato impossibile, ma avrebbe potuto farmi internare a Bolzano. Io conosco tutti i graduati SS a Belluno e posso farlo. E dico più sì che no. Sarà così. Penso a quei momenti dell'ultima sera alla caserma, quell'andare e venire, quel confabulare tra loro. Io non sapevo niente, ma era di sicuro tutto collegato a quella richiesta di mio padre. Mio padre poi mi ha detto che mentre veniva a Conegliano, questo tenente fu ammazzato in una imboscata nel Fadalto, strada che porta a Belluno. La mia buona fortuna ha funzionato ancora una volta. Vuol dire che persone umane ce ne sono anche dall'altra parte della barricata. Torniamo alla caserma Settimo Alpini. I tedeschi ci hanno fatto salire in due camion, 20 per camion, e ci hanno portati a Bolzano. I camion erano aperti e si prendeva freddo, tanto per loro, anche se morivamo tutti, erano più che contenti. A metà strada per Bolzano si sono fermati e ci hanno detto di fare i nostri bisogni. Chi di qua, chi di là, ma sempre non lontani dai camion, guardati a vista. Molti, specialmente le donne, facevano quasi degli urli perché dicevano che non erano capaci di orinare. Al campo di concentramento di Bolzano io ero al blocco C con il numero 7568. I giorni passavano. Era grande il lager. Sveglia al mattino alle 5 alla voce: «Caffè!» Ma era più acqua che caffè. Una rosetta di pane alle 12. Io la chiamavo Rosina da quanto era piccola, e un mestolo di farinacci. Fino al giorno successivo non ci davano più niente. Io dormivo al terzo piano dei castelli e avevo a fianco due ufficiali italiani. Sotto, al piano terra del mio castello, ho fatto subito amicizia col nonno Bepi. Lo chiamai subito nonno. Aveva passato gli 80 anni ed era molto saggio e un po' filosofo. Aveva un difetto grande, come il mio: tanta fame. Lui mangiava perfino il legno e io gli dicevo: «Se non smetti di rosicchiare il castello, un giorno cadrà giù tutto». Successe un altro miracolo. Una mattina, solo e triste, ero sotto una finestra di una baracca tedesca dentro il campo. In quella finestra chi dormiva dentro? Uno dei due marescialli del campo, chiamato Hass. Cantavo una canzone piano piano, pensando a mia madre che diceva: «Buonanotte, mamma, buonanotte, il tuo bimbo sogna ancor». Questa canzone la cantava anche un prigioniero con una bella voce alla sera prima del silenzio. Sentendola piangevamo tutti. Si aprì il balcone e chi era? Il maresciallo del campo Hass. Io pensavo: «Ora sono a posto». Invece quello mi disse che avevo una bella voce e che ogni mattina dovevo andare a fargli il letto e pulire la sua stanza. Chi poteva dire di no? Ho cominciato subito. Mi mise accanto al numero 7568, che era, col triangolo rosso, un altro numero 7568, ma bianco. Io con quello ero addetto alle pulizie del campo. Presi una carriola e, dopo la pulizia alla stanza del maresciallo, giravo tutto il campo ogni giorno. Un dì un tedesco mi diede un po' di crauti e mi disse: «Bollire molto, perché così aumentare di volume». Io chiamai il nonno e siamo andati nella legnaia, ma legna non ce n'era. Intanto che facevo il giro con la mia carriola a prendere la legna, dissi al nonno: «Tu prepara la tavola». Lui a questa battuta mi sorrise. Al mio ritorno, purtroppo, aveva mangiato metà dei crauti. Ogni giorno io e il nonno nella legnaia mangiavamo sempre qualcosa. Nel blocco delle donne io avevo accesso e lasciavo un vaso di conserva vuoto di 2 litri. Quando c'era qualcosa dentro di liquido, il nonno passava il tutto con una calza da donna e ci facevamo il brodetto, una specie di minestra. Io raccattavo sempre qualcosa. Se non ci fosse stata fame, queste brodaglie mi avrebbero fatto vomitare. Ormai io e il nonno eravamo sempre assieme. Un giorno mi disse: «Se trovi dei cartoni, portameli, che li metto attorno al castello. Sai, così mi riparano dal freddo. Portami poi, se la trovi, una camera d'aria, tu che vai nei magazzini. Mi basta una di bicicletta, anche per quando tornerò a casa». «Ma cosa devi fare?» «Vedrai». Si era chiuso col cartone e poi aveva fatto un piccolo buco nel cartone e la camera d'aria andava sotto il castello in un vaso. Lui, di notte, invece di andare al gabinetto a fare la pipì, metteva il pisellino nella camera d'aria e così l'orina finiva nel vaso. Io gli feci i complimenti: «Bravo nonno!» Un giorno di pulizia dei pidocchi viene e mi dà un coperchio di scatola rotonda e poi un martelletto di legno. «Metti sopra il portante del castello questo coperchio e fermalo con un chiodo. Poi, con il martello, schiacciali tutti a morte sicura. Non vedi che con le mani la metà ti salta via? Era proprio grande il nonno. Pagina 53. File 8, pagina 54. Io una volta avevo i miei soliti dolori alle gambe. Andando alla conta nel cortile del campo, noi dell'ultima fila credevamo di essere furbi. Infatti, quando ci dicevano «Cappelli giù!», dovevamo levare il berretto dalla testa. Faceva tanto freddo, eravamo rasati e così noi ci abbassavamo. Il maresciallo si accorse e disse «Per punizione state sull'attenti tutto il giorno». Io, dopo poco, sono caduto per terra e uno delle SS, quello che mi aveva dato i crauti, mi disse «Stare seduto vicino parete, blocco, ma non entrare, capito?» «Grazie», dissi io. Ogni tanto dovevamo svestirci tutti nudi in campo perché portavano i vestiti al forno per far morire i pidocchi. Ciascuno di noi cercava di legare in un fagotto la sua roba, ma al ritorno nessuno trovava il suo. Un po' di litigate fra noi e tutto andava per il meglio. Poi ci hanno dato una tuta, colore avorio, e abbiamo cucito i nostri numeri. Almeno quella era di proprietà di ognuno. Mi sentivo da giorni male alla spalla sinistra e marcai visita. Il dottore mi fece respirare tante volte. Mi disse che avevo di sicuro la pleure, ma medicine non ce n'erano. Io gli chiesi cos'era la pleure e lui gentilmente mi spiegò. Pensare che avevo 19 anni e non sapevo nemmeno che respiravo con i polmoni. Ho scritto a casa mia che mi mandassero delle medicine per la pleure. Quali medicine? Che non ce n'erano. Eravamo sotto il Santo Natale del 1944 e almeno in quell'occasione vidi, dopo tanto tempo, un po' di carne data dalla curia di Bolzano. Era spezzatino di patate. Patate, sì, ma carne solo due pezzetti. Io ringraziai Dio lo stesso. Mai lo avrei pensato. Il maresciallo Haas, quello della finestra, mi chiamò e mi fece andare a lavorare fuori campo con la Tot nella Valle Sarentino. Alla sera ritornavamo a dormire al campo. Io ero un partigiano e non dovevo uscire. Ma il comandante Haas mi disse «Tu essere bandito, ma io simpatia per te». Un giorno sono andato a portare la sbobba ai cattivi del campo. Li castigavano costringendoli a stare in un capannone dove dormivano in sei, mentre il posto era per due. Quello che gli facevano in quel luogo mi ricordava Belluno. Mi chiedevano pane, ma io cosa potevo fare? Niente. Ecco perché dal campo qualcuno gli buttava dall'oblò delle finestre del pane. Allora i tedeschi, vedendo questi lanci di pane, le chiusero. Nel campo prigionieri c'era con me anche un inglese a cui avevano abbattuto l'aereo. Era un aviatore che parlava un po' di italiano E un giorno, mentre stendevamo la biancheria, abbiamo litigato perché affermava che si divertiva a mitragliare la gente inerme mentre fuggiva dai bombardamenti. Non ci ho più visto e ci siamo presi a botte. Se non subentrava un soldato tedesco a dividerci, non so come sarebbe andata a finire. Un'altra volta ci fecero portare dal capannone, che si trovava vicino alle cucine, in falegnameria, dei fusti di legno lunghi 4 metri, pesanti e tutti bagnati. Eravamo in 6, ma non tutti della stessa altezza. 3, compreso me, bassi, e 3 alti che portavano tutto il peso. Questi non ce la fecero e caddero a terra, trascinando anche noi 3 più bassi. Il tedesco, che ci controllava, disse: «Ah, volete fare furbi?» E giù botte a tutti. Ricordo che alla sera ci riunivamo a parlare di politica con dei laureati, tra cui un medico e un prete. Si discuteva di tanti argomenti che, per me, erano troppo profondi, sia per l'età che avevo che per le scuole che avevo fatto, la quinta elementare. Li ascoltavo con stupore e rispetto, e così sono venuto a conoscenza di tante cose che non sapevo. Il mio ambiente da piccolo era la scuola al mattino, il lavoro nei campi e alla domenica la chiesa. Ricordo che una sera, tornando dal Santo Rosario, mia madre disse a una sua amica, che era morto Antonio, di anni 83, commentando che era vissuto tanto per quei tempi in cui la media di vita era di 50 anni. Io allora avevo 7 anni e le chiesi: «Vivrò anch'io fino a 83 anni?» «Certamente», rispose lei, «se Dio lo vorrà». Quel numero 83 io l'ho sempre tenuto come un mio portafortuna. Ora che ho 80 anni, penso che ne ho ancora 3 da passare. E sempre se Dio vuole, ce la farò anch'io. Se non ce la farò, sarò contento ugualmente con tutto quello che ho passato. Amo la vita per il brutto ed il bello che mi ha dato. Ritornando ancora ai tempi della prigionia, un giorno il capoblocco stava distribuendo il mangiare. Mi accorsi di una rosina di pane per terra, all'interno di un piccolo steccato di legno. Con tanta astuzia riuscii a prenderla con uno stecco e poi l'ho mangiata assieme al più vecchio, che noi chiamavamo nonno. Un'altra volta, per aver detto ad un tedesco che distribuiva la minestra che me ne aveva data meno degli altri, mi presi una mestolata sulla testa. Quello che però mi dava più fastidio a quei tempi era quando ci disinfettavano contro la scabbia. Ci mettevano tutti nudi, uno dopo l'altro, e ci pennellavano con un unguento che sembrava colla. Non posso descrivere quanto quella pece mi facesse schifo. Ce la mettevano verso le 5 del mattino. Faceva freddo e quell'unguento, freddo anch'esso, spalmato sulle costole, mi bloccava. Sul lato sinistro avevo 2 costole sormontate in seguito alle bastonate prese. Ancora oggi, alle volte, con il freddo, io devo accucciarmi e fare pressione con le mani perché mi passi il dolore. Una mattina, dopo Natale, entrò un tedesco nel blocco, gridando: «Austen, Austen! Tutti nel campo, quelli che hanno questi numeri! Prepararsi per partire per la Germania!» E gridò una serie di numeri. C'ero anch'io col numero 7568. In quell'occasione è ancora vivo il ricordo dell'abbraccio, con grande affetto, con un compagno di prigionia, tale Gasparini Giovanni. Lui rimaneva mentre io stavo per lasciare il campo, ma non siamo partiti perché avevano bombardato la linea ferroviaria del Brennero. Sì, devo dirlo, ho avuto fortuna. Sempre quando succedeva qualcosa di brutto, una mano mi aiutava. È successo per ben 3 volte. Una volta hanno bombardato il Brennero. 2 o 3 volte hanno bombardato la stazione di Bolzano. Una terza volta eravamo già dentro i vagoni di bestiame, uno sopra l'altro, sempre diretti in Germania. Di sicuro ogni carro aveva una 40ina di prigionieri. Io ero proprio sotto il finestrino e dopo tante ore l'aria era tossica. Dopo un giorno e una notte non si poteva respirare bene. Allora abbiamo rotto il vetro del finestrino. Subito sentimmo una raffica di mitra. Meno male che era alta. Le pallottole avevano bucato il soffitto. Ogni tanto gettavamo fuori dal finestrino gli escrementi, ma buttandoli per quel buco, mezza roba ritornava indietro, dal momento che c'erano i reticolati. L'odore era nauseante. Tanti hanno bevuto anche l'orina dalla sete che avevano. Quando ci hanno rinchiusi, ci hanno dato una scatoletta di sardine salate. La voglia di mangiarle era tanta. Molti li mangiarono e così aumentava la sete. Finalmente ci aprirono la porta del vagone e l'aria cominciò ad entrare. Io facevo fatica ad abituarmi a respirare. Mentre scendevamo dal vagone, i tedeschi avevano fatto 2 ali al nostro passare e con il fucile in mano ci davano giù botte dalla rabbia. Erano inferociti. Il nonno non era con me nel vagone. Quando lo vidi, lo chiamai. Lui mi venne vicino e mi disse: «Caro amico, noi siamo fortunati. In Germania torneranno loro tedeschi». Siamo tornati al campo. Ci misero nel blocco D, dove erano quelli ammalati. Erano così magri che sembravano cadaveri, o meglio, scheletri umani. Nel frattempo hanno preso le donne e i bambini. I bambini li separavano dalle madri e li gettavano nel camion come fossero dei tronchi. Le urla delle madri e dei bambini erano strazianti. Poi, guarda caso, sono andato al lavoro ancora nella Valle Sarentino, mentre prima eravamo nelle gallerie. Sotto la valle c'era una strada vecchia. Bisognava metterla in sesto per i camion che passavano. Le curve della strada erano molto strette perché l'acqua ne aveva portato via più della metà. Un tedesco mi disse: «Vai a fare argine per protezione curve. Chi di voi sapere meglio il lavoro da fare?» Un caro amico, Alfredo, mi prese per mano e mi portò dal tedesco e gli disse: Noi due facciamo il capogruppo per il lavoro. Io mi intendo di questo lavoro. Lui farà il mio sottocapo. Io me ne intendevo realmente perché il sistema era uguale a quello usato da quando mio nonno metteva a posto la strada di campagna, dove l'acqua aveva mangiato gli argini delle curve. Il mio capo, Alfredo, mi chiamava Capoccia. Io ero contento perché avevo anche più libertà. Mia sorella Nica è venuta due volte a trovarmi nella Valle Sarentino. Mi portava sempre qualcosa da mangiare, che poi io dividevo con la mia squadra. Un giorno di buon mattino, andando su per la valle a piedi, perché il camion ci lasciava a 300 metri prima del lavoro, abbiamo visto una gallina sola e abbandonata. Me la ricordo bene perché era tutta bianca. Abbiamo chiesto il permesso al nostro guardiano tedesco della Wehrmacht, che era anche comprensivo, grosso e piccolo. «Beh», lui ci disse, «se volete prenderla, fatelo alla svelta, vero?» Per soprannome lo chiamavamo Hitler, perché aveva due baffetti piccoli e neri. La gallina fu nostra. «E ora come facciamo a cucinarla?» Hitler disse, «visto che dovete andare in una segheria vicino a Sarentino a tagliare i tronchi di pino, lì trovate legna per cucinare anche la gallina». Noi eravamo in cinque. Uno, che diceva di essere cuoco, si mise a cucinare la gallina, ma la cucinò con le budella dentro. Appena cotta, la carne sapeva di sterco, era immangiabile. In più, aveva fatto una polenta mescolando farina di mais con farina di grano. Ne era uscita fuori una polenta che sembrava colla. Allora Hitler disse, «siete bravi lavoratori, non cuochi, buttate via tutto, vi offro io 3 uova a testa». Abbiamo fatto lo stesso una bella mangiata. La guerra stava per finire. Dicevano che gli americani erano già a Trento e così fu. Pagina 62. File 9, pagina 63. Pochi giorni prima del 25 aprile ci hanno lasciati liberi dal campo di concentramento. La città di Bolzano era lì che ci aspettava. Salutai il nonno con le lacrime agli occhi, non di dolore, ma di gioia infinita. Egli mi disse, «Siro, a me hanno detto che la preghiera è il calore della vita e che se uno prega solo per sé è un egoista. Uno prega e poi Dio saprà a lui dividere le preghiere per chi ne avrà più bisogno». Il nonno anche questa volta mi aveva sbalordito. Un grande abbraccio e ci siamo lasciati. Ciao nonno, ciao e grazie. Bolzano sembrava una Babilonia. Una confusione, un formicolio di soldati in disfatta. Ora si sentiva e si udivano le cannonate già vicine. Io e il mio amico Franco, conosciuto in campo gli ultimi giorni di prigionia, avevamo preso una bici, o meglio, un tandem a due posti che aveva il portapacchi davanti e dietro, dove abbiamo caricato coperte, lenzuola ed altro ben di Dio. appena fuori Bolzano, ci siamo messi in cammino con la bici a mano, perché la salita che porta al Passo Pordoi è molto dura. Ci siamo cambiati la tuta del campo di concentramento per dare meno nell'occhio, perché sulla schiena era pennellata a croce con colore rosso una X. Il numero 7568 e il triangolo rosso ora li mantengo ben custoditi. Fuori Bolzano, in montagna, c'è un laghetto e ogni volta che noi sentivamo rumori di macchine e di moto ci nascondavamo tra le piante dell'argine. Una volta abbiamo sentito una moto con il sedile e carrozzella. Due tedeschi delle SS si fermarono e tirarono giù dalla moto una cassetta di ferro lunga un metro e larga più di 40 centimetri e la fecero scivolare dentro al lago. Noi volevamo subito andare giù a vedere se si poteva recuperarla e spiare cosa ci fosse dentro. Abbiamo cambiato parere e deciso di continuare a camminare e di essere contenti che già eravamo liberi. Quella sera siamo stati ospitati da una famiglia di bolzanini e abbiamo dormito per la prima volta in un vero letto al caldo. La gente era molto gentile. Mi dissero che per raggiungere il paese di Frassenè non mancava molto. Abbiamo proseguito fino al Passo Pordoi. Poi siamo scesi per 200 metri e abbiamo sentito un rumore di un aeroplano. Era un velivolo di quelli piccoli che buttava giù dei manifestini dove era scritto che la guerra era finita. Era il 25 aprile 1945. Cominciò a nevicare. Abbiamo visto una casera con fumo dal camino. Ci siamo detti: è meglio passare la notte in quella casera, no? Ma ora nevicava forte, sempre più forte, e in poco tempo, meno di 20 minuti, la neve era diventata di sicuro 30 centimetri. Poi cominciò la bufera. Ci siamo messi a gridare forte. Finalmente una luce di lampada che andava di qua e di là e una voce che diceva: «Sempre dritti, sempre dritti!» Un montanaro ci accolse e ci accompagnò nell'interno della casera. Ci disse di levarci gli indumenti perché erano bagnati e ci diede delle coperte. Ci siamo messi vicino al fuoco ed egli ci diede una gavetta di latte e polenta ben calda. Ci siamo messi a posto lo stomaco e abbiamo passato la notte. Al mattino, alzati dal nostro letto di fieno, abbiamo mangiato per colazione ancora latte e polenta. Poi ci siamo messi in cammino. Quanta neve era caduta! Io mi divertivo un mondo a guardarla, perché la neve mi ha sempre dato allegria e calore. Era alta quasi un metro. Il montanaro ci ha detto di andare sempre dritti fino alla strada che, di sicuro, era già passato lo spazzaneve e così finalmente si poteva camminare bene. Siamo arrivati a Frassenè. Siamo andati dal parroco del paese per mangiare qualcosa. Ci ha dato fagioli. «Mangiate, mangiate!» ci diceva il parroco. Ma io ho mangiato solo il giusto, ricordandomi le parole di mio padre, che pure lui aveva fatto la prigionia sotto i tedeschi nella guerra mondiale del 1918. Se capitasse a voi dopo essere stati tanto tempo senza mangiare. Non riempitevi troppo, altrimenti si rischia di morire. Arrivammo ad Agordo. Davanti alla scuola elementare ci hanno fermato i partigiani. Abbiamo dovuto mostrare i numeri del campo di concentramento e il foglio di uscita. Io chiesi loro: «Ci sono tedeschi lungo la strada per Conegliano?» Mi risposero: «Quelli che ancora rimangono sono in questa scuola e nella chiesa». «Porca miseria!» dissi. «Almeno ora posso rifarmi di quanto mi hanno rubato loro». «Entra pure, prendi quello che hanno». Mi hanno aperto la porta della scuola. Il mio pensiero era di portar via a questi orologi e collane, ma quando vidi quelle facce che mi guardavano come cani bastonati, erano tutti della Wehrmacht, uscii, richiusi la porta e ripresi il cammino con il mio amico. Fuori un chilometro da Agordo, vicino alla strada lungo il fiume Cordevole, c'è un ponte piccolo che passa dall'altro lato del Cordevole. Io e il mio amico Franco abbiamo chiesto: «Chi sono quei militari con quelle macchine così grandi che stanno sgombrando la strada?» Siccome le SS avevano cercato di far saltare il ponte con i bombardamenti, la strada dove noi camminavamo era ostruita per quasi una quarantina di metri. Erano americani quelli che stavano ripulendo. Allora io pensai: «E noi si voleva vincere la guerra?» Non passò nemmeno un'ora e la strada era già aperta con quell'attrezzo chiamato pachera. Noi di sicuro avremmo impiegato con le carriole e 10 uomini almeno una giornata. Per la strada, nei fossati, si trovavano anche dei rotoli di carta moneta, armi, pistole, eccetera. Passato quell'ostacolo, dopo un paio di chilometri, una jeep americana ci raccolse e ci portò a Belluno. Ci hanno fatto il bagno, disinfettati e cambiati con vestiti americani. A me sembrava di essere più leggero di una piuma. Mentre pranzavo, ho sentito che alla questura avevano fatto prigionieri degli aguzzini SS tedeschi. Me li fecero vedere per verificare se c'era qualcuno di quelli che mi aveva torturato. Però non c'era nessuno di quelli. Io giurai che se ci fosse stato Tribus, il porco che mi aveva maltrattato, gli sarei saltato addosso e gli avrei staccato con un morso il naso. Ci misero nella jeep e via a Vittorio Veneto. A San Giacomo di Veglia, dove c'è il piccolo aeroporto di volo per aerei da turismo, trovammo platani per terra in mezzo alla strada, camion che ancora bruciavano, rovesciati per la strada. «Gli americani ci hanno lasciati lì!» Non si poteva passare con automezzi pesanti. Il mio amico Franco, di Vittorio Veneto, si diresse verso casa sua. Lui abitava vicino al cimitero. Non lo vidi più. In seguito l'ho cercato, ma nessuno sapeva dove era finito. Un signore in moto mi portò fuori da tutti quei rottami bruciati fino a Conegliano. I miei a casa non c'erano. Erano sfollati a San Pietro di Felletto. Incontrai Pradal, fratello di Luciano, quelli dei legnami, che abitava vicino a casa mia. Mi disse: «Ti accompagno io dai tuoi». Prima di entrare in casa, il cuore mi batteva forte. Bussai e una voce mi disse: «Avanti!» La prima persona che vidi è stata mia mamma, vicino al caminetto. Lei alzò la testa, ma non mi riconobbe subito. Mia sorella sì, ed esclamò: «È Siro! È Siro! È Siro!» Allora potete immaginare tanti sospiri, gioia e tante emozioni mescolate. Mia mamma con gli occhi lucidi come il sole. Le sue lacrime copiose bagnavano il mio viso. Era sublime, non ci sono parole. Lei mi disse subito: «Vieni, figlio mio, che ti faccio il bagno». Io raccontai che avevo già fatto il bagno con gli americani. «No, no, loro non sanno, io voglio pulirti». E come fossi un bambino mi baciava, mi accarezzava, mi parlava, mi prendeva la testa fra le mani, me le baciava e diceva: «Cosa ti hanno fatto, figlio? Hai i denti rotti». Io le raccontai qualcosa e lei: «Tua sorella mi diceva che la roba di vestiario che aveva portato a casa quella volta ad Abelluno era macchiata dal sangue di una bestia. Io non ci ho creduto mai, non ero scema. Ma ora ti faccio bello, figlio mio, che tra poco arriva tuo padre». Quando arrivò mio padre, il vecchio mio non disse niente, ma l'abbraccio era un libro di parole. Noi ci comprendavamo. Grande festa quella sera in casa dei signori Arturo Colodel, dove noi eravamo sfollati. Tutti mi guardavano come fossi una cosa rara. Abbiamo ringraziato il Signore con un santo rosario. Poi sono venuti i miei fratelli e amici. Com'era bella quella sera! Sì, alla notte ho dormito in camera con i miei genitori, in un lettino a fianco a loro. Dopo qualche ora mi misi sotto il letto sul pavimento, perché non ero più capace di dormire sul morbido. Mia madre chiamò mio padre: «Checco, guarda Siro, non c'è più!» E mio padre: «Guarda, guarda, è sotto il letto!» «Ma lì sta male!» «No, no, non ti ricordi che anch'io non ero capace di dormire quando sono venuto a casa dalla prigionia? Lui riposa meglio così». Non ricordo quanto siamo stati presso quella famiglia. Poi siamo venuti a Conegliano in via Pascoli. Casa senza luce e acqua. Si doveva andare a prenderla alla pompa del comune con dei secchi. Le finestre erano fatte con più cartoni che vetri, ma io ero contento lo stesso. La nostra famiglia era unita. Pensavo anche a quanti non si erano più uniti alle loro famiglie. Io direi che, dopo una guerra, non si dovrebbe far festa, ma meditare. Mio padre non finiva di ringraziare il Signore che io e mio fratello eravamo tornati a casa tutti e due. Infatti anche mio fratello Nino era tornato dalla prigionia in Germania. Era venuto a casa ammalato, ma poi guarì bene e ancora oggi è qui anche lui. Mio padre ha ricordato il suo arresto per la mia fuga dalla caserma di Treviso. Per il suo rilascio mia sorella Nica aveva portato alla caserma Cadorin una lettera falsa che comprovava che io non ero nascosto a Conegliano, ma mi trovavo a Milano. Questa lettera è stata sufficiente per il rilascio di mio padre. Poi mio padre mi portò al castello di Conegliano, dove erano rinchiusi i fascisti, ma io non avevo voglia di vedere nessuno e non volevo vendicarmi con nessuno. A caldo avrei potuto commettere un errore, ma a sangue freddo non sono capace. Non è finita qui. A 22 anni mi chiamarono sotto le armi, ma io ero andato in Francia subito dopo il ritorno dalla prigionia per lavoro. Al mio ritorno, dopo un anno dalla Francia, mi arrestarono come un disertore e mi portarono a Padova. Al processo mi fecero abile ai servizi sedentari. Alla caserma distretto di Treviso, quando andavo a prendere la divisa, un maresciallo mi conobbe dal nome. «Allora tu sei figlio di Francesco? Allora tu sei stato deportato in un campo di concentramento dai tedeschi come partigiano?» «Sì», risposi io. «Vai in fureria», mi dissi. «Dichiara tutto questo con date precise e poi ritorna». Mi disse: «Chi ha fatto il partigiano, e per di più prigionia, è esente da ogni servizio militare». Una fortuna che mi ha salvato da un'assurda condanna. Avrei dovuto pagare il mio avvocato d'ufficio con lire 5.000. Io però ne ho dati 2.000, non ne avevo altri. Da ingenuo avevo scritto una lettera a quell'avvocato dicendogli che non mi restavano altro che gli occhi per piangere, raccontando con sincerità la mia storia. Così non mi chiesero più niente per le 3.000 lire che gli dovevo. Poi venne anche uno zio dall'Argentina, in America del Sud. Mi chiamò in quel lontano paese e feci 6 anni da emigrante. Mi sposai con una donna argentina, ma il destino non fu magnanimo e ci separammo. Da questa unione sono nate 2 figlie che ho allevato con tanto amore. Devo dire, tuttavia, che la loro mamma, la mia ex moglie, pur non condividendo lo stesso tetto, non ha mai fatto mancare loro il suo amore e la sua vicinanza. Oggi, alla mia età di 80 anni, queste mie figlie mi amano, mi vogliono bene, e io credo di dare loro sempre quello che posso come padre. Ora che ho avuto un piccolo infarto, sento con più calore la gioia di averle. Che Dio ci mantenga così per lungo tempo ancora. Io ho sempre preso la vita con filosofia, umorismo, tranquillità e saggezza. Le parole di mio padre erano piene di saggezza. Il dolore è il balsamo della vita. Queste parole mi hanno forgiato nel mio piccolo calvario. Ora io penso che la sincerità, l'amore e la saggezza siano la mia filosofia finché la mia mente è pulita. Poi sarà quello che vorrai Dio. Io ho visto che quando manca qualcosa spunta sempre da un angolo un raggio di sole. Dopo la prigionia, al mio ritorno, ecco un altro regalo per me. Chi trova un amico trova un tesoro. Io posso dirlo, l'ho trovato. Leo Fadelli, mio vero amico che ogni tanto faccio arrabbiare. Oggi lo vedo meno spesso, ma la vera amicizia è così. Io sono alle volte alterato di voce, ma sincero. Se no, che amico sarei? Spero di rimettermi bene di salute, di amare Dio e la natura come l'ho amata in tutti questi anni. Il mio grande amore vada pure a tutte le donne che io ho amato e che mi hanno reso felice. Come passa il tempo! Ho finito di elencare i miei ricordi oggi, 25 aprile 2006, ed in questo cammin di vita, a 80 anni già compiuti, credo di essere stato anche fortunato, e con il mio racconto semplice, in tante traversie e dolori, sia di conforto e di speranza per quanti amano la vita. 25 aprile 2006. Fine dell'opera. File 2, pagina 4. Ringraziamenti. Ringrazio l'amico di canto, lo scrittore Tony Zammengo, che mi è stato vicino nella stesura di questo libro, lasciando però il mio modo di esprimermi intatto. Ringrazio il mio maestro di canto, Renato Bardi Barbon, che ha rivalutato la mia voce d'epoca e mi ha ridato la voglia di cantare e di essere felice. Pagina 4.